Sia lodato Gesù Cristo. Ci avviamo alla conclusione dell'anno liturgico, carissimi fratelli e sorelle. Domenica prossima chiuderemo con la visione di Cristo Re, celebrato nella liturgia, nella conclusione appunto di ogni anno liturgico. E come dicevo domenica scorsa, la liturgia ci invita a guardare in alto, a guardare verso il cielo, quel cielo dal quale proveniamo e al quale torneremo. E continua il messaggio di domenica scorsa, quel messaggio che si concludeva con l'invito alla vigilanza, perché Lui verrà nel giorno in cui meno ce l'aspettiamo. Quel messaggio che veniva dalla prospettiva terribile, ma possibile, a causa della nostra libertà, di trovare un giorno una porta chiusa, a causa della nostra insipienza, perché non abbiamo tenuto l'olio nelle lampade. E oggi continua l'insegnamento con un'altra parabola, quella che abbiamo appena ascoltato. Cerchiamo di non fermarci però al suo primo significato, superficiale, giusto, bello, ma che nasconde altri ancora più profondi. Qual è il suo primo messaggio che arriva nel cuore a chi ascolta questa parabola? Messaggio semplice: l'importanza della laboriosità, di mettere a frutto la nostra vita. E su questa linea la Chiesa ha accostato a questa pagina del Vangelo nella prima lettura quella pagina che nel Vecchio Testamento esalta la donna nella sua laboriosità familiare e sociale, come colei che si spendeva per la famiglia e anche per gli altri, perché, se avete fatto caso, tra le altre cose dava ai poveri ed era con loro generosa. La laboriosità della donna che permane sempre nella società, che si riveste di nuove forme, nuovi modi, nuove modalità, ma possiamo dire che è sempre lei, no? Che lavora di più, no? Nelle nostre famiglie, che con la sua laboriosità molte volte regge lavoro e anche casa oggi, che venendo a mancare lei, veramente noi uomini non sappiamo come dovremmo fare, no? E quando infatti mi trovo davanti a una persona che ha perso la moglie, mi sento profondamente triste, perché capisco il disagio, capisco il vuoto, capisco il disorientamento dell'uomo senza la donna, mentre la donna da sola è più forte, capace di reggere ai disagi del lutto, della vedovanza, molto meglio di come sia capace l'uomo. Questa è una piccola parentesi, ma entriamo nel messaggio che vi dicevo, nascosto, più profondo, che c'è in questa parabola dei talenti. Innanzitutto a noi non appare, perché viviamo in un'altra cultura, e non ci appare subito il primo messaggio, che è il grande patrimonio che costui, questo padrone che è figura di Gesù, lascia a questi servi. Un patrimonio enorme. Voi pensate che un talento era la somma della paga di 20 anni di lavoro di un operaio. Un talento. E allora ecco che già risalta un elemento che forse ci era sfuggito. La fiducia. La fiducia che questo padrone ha verso i suoi servi, a cui lascia tutte le sue cose. Lascia ogni cosa, con la responsabilità che ne portino frutto. Ma ecco, secondo elemento, che ci sfugge e che noi cogliamo solo nel fatto che al suo ritorno ne dovranno rendere conto. Ed è vero, ed è vero, dirà Paolo, tutti ci presenteremo davanti al tribunale di Dio, sia per il bene sia per il male. Nessuno potrà scappare al giudizio di Dio. E quindi è vero anche che questa parabola ci rimanda a quel giudizio, a quel santo timore che dobbiamo avere, no? nel nostro operare, di non peccare, perché saremo giudicati su ogni cosa che facciamo. Anzi, la Bibbia dice che anche il sussurrio delle nostre mormorazioni vengono sentite da colui che è presente in ogni luogo e misura e vaglia e pesa ogni cosa, no? E questo è un po' nella simbologia dell'arte cristiana il senso di quel triangolo che io avevo nella chiesa di cui ero parroco per diversi anni, no? E che a me proprio non piaceva. Questo grande quadro, al centro c'era un grande triangolo con un occhio, no? Con un occhio che voleva significare, forse l'avete visto a voi anche in altre chiese, questo occhio nel triangolo, che sta a significare come Dio vede ogni cosa e giudica, vede, ed è vero, ma è una parte perché a chi interessa che ci siano le prigioni, che ci siano le condanne, se non che ai ladri e agli assassini, no? Se uno è figlio, se è buono, se ama, quella presenza è colta non già come presenza di uno che ti scruta per giudicare, ma di uno che ti accompagna con amore, uno che ti accompagna con amore nella vita. Però è qui è la pedagogia. Noi non arriviamo all'amore di colpo, ci passiamo attraverso il timore. E allora anche nell'educazione dei nostri figli si incomincia dal timore delle sculacciate, dal timore delle punizioni, perché poi piano piano il timore dell'inferno, di perdere tutto. E in questi giorni il Signore ce lo ricorda spesso che c'è questa possibilità. Ma questo è un primo passaggio, perché ci destiamo, ci scuotiamo, e se non riusciamo a vivere nell'amore per l'amore, riusciamo almeno a non peccare per timore. È già tanto. Ma non è questa la nostra meta, non è questa la nostra vocazione. Non è quella di essere dei servi, è quella di essere dei figli amati e amanti, amorosi del loro padre. E allora, ecco, dal timore, piano piano, crescendo e maturando nella conoscenza, perché Dio devo conoscerlo. Perché noi abbiamo idee nostre di Dio. Avete visto perché questo servo che ha messo da parte tutto e non ha usato quello che gli era stato dato, non aveva, che scusa porta? Porta la scusa del suo giudizio sul padrone. Tu sei un uomo duro, tu sei un uomo. Aveva un giudizio sbagliato, che lo ha bloccato, non l'ha aperto all'amore, l'ha fatto vivere su se stesso. E quanti vivono così perché hanno un giudizio sbagliato di Dio? Hanno un giudizio tutto loro di Dio, non conoscono Dio, non hanno ancora scoperto che Dio è amore dolcissimo. E allora non spendono la vita nell'amore, ma non spendendo la vita nell'amore già si condannano. Perché vedete, Non dobbiamo lasciarci illudere dai sorrisi, dagli atteggiamenti di felicità che possiamo vedere nei vari luoghi, dove, nei vari ambienti, nelle varie circostanze, dove si vive, tra virgolette, la mondanità, che è tutt'altro che la vita evangelica. Non dobbiamo farci illusioni. Perché se non si è scoperto Lui, se non si è incontrato Lui, se non si è ancora capito che sono chiamato a essere figlio di Dio amore e quindi realizzarmi nell'amore, la mia vita è un piccolo inferno, fatto di vuoto, di solitudine, di nonsense. Non per nulla nei paesi più progrediti e più ricchi il suicidio è alle stelle, perché non c'è senso vivere per se stessi, non c'è senso vivere nascondendo il talento, non c'è senso. Noi siamo fatti per vivere per l'altro, l'altro che è Lui e l'altro che è Lui nel fratello. E altra considerazione che dobbiamo tenere presente in questa parabola, dove, come dicevo, a prima vista si parla di un giudizio, di un tribunale, ma vi siete accorti che questo padrone, quando torna, cosa fa con coloro che avevano messo a frutto i suoi talenti? Non chiede che gli vengano restituiti con gli interessi, non chiede questo, non chiede un rendiconto per avere indietro, non chiede un rendiconto per avere indietro, chiede un rendiconto per dare ancora e di più. A chi ha fatto fruttare tanto, dà ancora più tanto e così via. E nota, nel consegnare il premio ai suoi servi fedeli, dice: prendi parte alla gioia del tuo Signore, prendi parte alla gioia del tuo Signore. Noi siamo stati fatti per questo, per prendere parte alla gioia trinitaria, alla gioia del Padre e del Figlio, che con il loro amore si donano a noi perché noi diventiamo come loro, capaci di una vita che si dona, una vita che si dona, una vita che diventa servizio, una vita che diventa dono, regalo. Questa è la vocazione che noi tutti abbiamo ricevuto. E finché la nostra vita non diventa tale, saremo tristi, saremo insoddisfatti, saremo bui, saremo annoiati, saremo così, perché la nostra vocazione è tutt'altra: fare della nostra vita un dono. Diceva il grande e buon Papa Giovanni XXIII che una delle missioni che ha la Chiesa, che ha ricevuto dal suo fondatore, è quella di incanalare energie al bene. Incanalare energie al bene. Io lessi un libro che riportava i discorsi di Giovanni XXIII nel 1977, mi sembra, 77. E quel libro mi rimase impresso: energie da incanalare al bene. E questo è il compito della Chiesa. E guardandosi attorno, soprattutto nella mia esperienza di parroco, dicevo: ma non è possibile. Non è possibile. Quanta gente che non fa nulla, quanta gente che sciupa il tempo, quanta gente che dorme sotto tutti i punti di vista, e poi la comunità che va avanti su quelle 4-5 persone che devono far tutto: devono lavare la chiesa, devono fare i catechisti, devono portare i fiori, devono fare le babysitter, devono fare... e altri che dormono. Energie da incanalare al bene. Quando passavo, soprattutto in una chiesetta, c'era quella chiesetta piena di persone anziane, no, che stavano lì buttate, a chiacchierare, a far nulla. Io dicevo, mamma mia, se solo desiderassero fare qualcosa nella loro anzianità, ma quante cose ci sono da fare, anche per gli anziani. No, invece si spreca e si decide una vita sciupata, invece di una vita donata. E siamo per questo tristi. Questo triste. Ebbene, invece, lì dove al di là di quelle che possono essere le convinzioni religiose, ma è bello soprattutto quando lo si fa per lui, riconosciuto come colui che ci ha dato perché noi ci donassimo. È bello vedere quando si anima di operosità per la gloria di Dio. E questo è l'ultimo pensiero che vi lascio. L'operosità non è semplicemente compassione al fratello che ha bisogno, non è semplicemente aiuto fraterno, solidarietà e condivisione. Questa è la dimensione orizzontale, ma che deve essere nutrita, fondata sulla dimensione verticale. Qual è questa dimensione verticale? E la gloria, l'onore di Dio. Noi siamo fatti da Dio per la sua gloria, perché la sua gloria si espanda, perché la sua gloria venga conosciuta, perché la sua gloria venga testimoniata, venga amata. E allora il mio servizio, il mio fare della mia vita un dono in funzione della sua gloria, di quella gloria di Dio che è amore non conosciuto. Amore non amato, amore non testimoniato. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo in questa domenica che precede la chiusura dell'anno liturgico alla Vergine Maria, nostra madre e maestra, che ci accompagna sempre nel nostro cammino, chiediamo che ci ottenga la grazia di essere così, operosi per la gloria di Dio, per l'amore dei fratelli. E così, in questa nostra operosità, essere vigilanti, essere attenti, perché Lui tornerà. Lui è andato via, ma Lui tornerà. E la nostra vita si può leggere nella chiave di questa attesa, l'attesa di un ritorno. L'attesa di un ritorno che è sigillato ogni giorno da un incontro che facciamo con Lui, perché Lui ci dà i sacramenti della sua presenza, Lui ci dà i segni della sua vicinanza, e ogni giorno ci grida: aspettami, attendimi, perché io tornerò. Allora che sappiamo essere attenti a questi segni, dove Lui grida al nostro cuore perché noi ne scopriamo, ecco, queste vestigia, questi piccoli segni, e ci prepariamo al grande incontro, quell'incontro che verrà quando Lui vorrà e al quale noi ci saremo preparati nel modo semplice di ogni cristiano, che è la messa domenicale. Una delle funzioni che ha la messa domenicale per ciascuno di noi è quella di prepararci all'incontro. La morte per noi cristiani non è mai qualcosa che avviene così improvvisamente, non esiste una morte improvvisa, perché noi alla morte ci pensiamo. Non siamo quelli che si nascondono la testa sotto. Noi ogni domenica ci riuniamo a celebrare la morte di Gesù. Noi ogni domenica ci uniamo alla morte di Gesù. Noi ogni domenica viviamo la sua morte. Come facciamo a non essere preparati alla nostra morte? La morte, quando giunge a casa di un cristiano, non lascia mai le cose a metà. Non è a metà la vita di un cristiano solo perché ha 16 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, solo perché doveva prendere la laurea o l'ha presa, solo perché adesso aveva preso la casa e non se la può godere. Non è questo, perché noi non viviamo né per la laurea, né per la famiglia, né per il lavoro, tutte cose belle, ma noi viviamo per Dio, e la nostra vita ha un senso solo nella pienezza di Dio, e quella pienezza di Dio si raggiunge attraverso la porta di quella morte a cui noi in questa Eucaristia ci prepariamo nella fede, nella speranza e nella carità. Amen.